andiamo anche per quanto riguarda il Sole 24 Ore da Marco Bellinazzo. Ciao Marco e buona serata.
Eccomi, ciao ciao.
Ciao ciao ciao, tutto bene?
Sì, assolutamente, grazie.
Ok,
grazie.
Okay, ok. Allora, volevamo affrontare, abbiamo diciamo introdotto anche il tema degli stadi con Marco Conterio. Lui partiva anche dal discorso un po' del Milan, no? In questa fase sì. Qui, dove arrivano testimonianze dal punto di vista politico di richiamo alla Commissione europea, mi sembra che si stiano mettendo un po' di traverso, no? Per il discorso ambientalistico. Carlo Monguzzi, consigliere comunale, dice non siamo d'accordo sull'abbattimento di San Siro, la Maura è un parco verde, che l'idea è quella di una colata di cemento, non c'è nessuna possibilità che venga approvata una cosa del genere. Leggevo anche del consigliere comunale Fredrighini, dove dice che poi in un certo senso viene sollecitato l'intervento dell'Unione Europea sulla strategia dell'UE appunto per il suolo per il 2030. Sarebbe una trasformazione di un'area praticamente da questo punto di vista che diventerebbe irreversibile, quindi ecco tutti questi problemi dal punto di vista ambientalistico per il progetto del Milan sulla Maura, che il Milan è uscito diciamo più allo scoperto rispetto all'Inter su questa ipotesi alternativa.
Mi sembra evidente che insomma tanti personaggi diciamo lavorano per avere visibilità quando si parla di stadi.
Ecco.
Se mettessero lo stesso impegno diciamo nel fare le cose, forse l'Italia andrebbe un po' meglio di come non va, insomma, ma non voglio essere, come dire, populista, non mi appartiene questo modo di fare. Uh-huh. Io credo che chi è stato eletto dal popolo e riceve uno stipendio per la sua attività debba affrontare le questioni e debba dare una risposta alle aziende che intendono investire, che sia uno stadio, che sia una fabbrica, che sia un edificio. Ecco, Milano ha avuto uno sviluppo verticale assolutamente positivo in questi anni, l'ha trasformato ancora di più in una città europea, ha bisogno di impianti sportivi all'altezza dello spirito innovatore che contraddistingue la città. Tutto quello che è accaduto in questi 4 anni intorno al progetto dello stadio di Milan e Inter va esattamente nella direzione opposta, per cui credo che sia assolutamente, come dire, deleterio continuare con una visione così miope, che non riguarda solo l'area diciamo specifica, il caso specifico, ma ripeto tutta la gestione politica del dossier stadio, definiamolo in questo modo, che riguarda Milano, che riguarda Roma
sì.
Che riguarda Firenze, riguarda Bologna. Ricordiamoci che a Firenze
sì.
Noi spenderemo 90 milioni di soldi pubblici per ristrutturare il Franchi, una ristrutturazione che a mio avviso non servirà a nulla in termini di rigenerazione urbana, né permetterà di aumentare in maniera sensibile i ricavi del club fiorentino.
Ah.
E abbiamo impedito diciamo di fatto un investimento privato nella stessa area o comunque
sì, in effetti quello non è lo stadio città. Voluto da Commisso, cioè questa cosa no. Qui ecco.
Commisso voleva investire tra i 250 e i 300 milioni per costruire il suo stadio e il confronto estenuante con la parte pubblica, con il comune in particolare, lo ha costretto ad accettare alla fine una soluzione, ripeto, in cui utilizzeremo soldi pubblici che si potevano usare per fare palestre, per fare parchi, per fare qui sì, come dire, interventi di rigenerazione urbana verdi sotto tutti i punti di vista, e far costruire però uno stadio vero, non un semplice diciamo maquillage per quanto approfondito, di uno stadio che ha un'età assolutamente incompatibile con una vera rigenerazione urbana e con una diciamo architettura moderna e di impianti sportivi. Quindi sarà comunque una soluzione di compromesso e avremo appunto, ripeto, utilizzato soldi pubblici, e la cosa, come dire, dovrebbe infastidire qualsiasi contribuente. Io preferisco che i soldi pubblici vengano utilizzati per fare palestre e piscine,
sì, perché,
per lo sport,
esatto.
Non per gli stadi dei club di calcio.
Sì, perché poi qui appunto c'è questo discorso qui pubblico e non si favorisce nemmeno l'investimento privato, che poi avrebbe portato in teoria, no, anche più ricavi per la Fiorentina teoricamente, come dicevi tu, perché magari quel progetto lì portava un indotto diverso, un progetto
guarda,
magari più ampio.
È inevitabile, immaginiamo di avere una casa,
sì.
No? Una cosa appunto è ristrutturarla,
Certo.
Si può fare il meglio che si può, ma ci sono dei vincoli architettonici che non puoi andare a toccare. E l'altra cosa è costruire ex novo una casa che abbia tutte quelle funzioni che oggi servono a un impianto sportivo, che permettono di renderlo utilizzabile appunto ben oltre il match day e per produrre ricavi come dire adeguati.
Certo, la viverlo 24 ore su 24.
La Fiorentina, esatto, appunto, fa sì e no una decina di milioni all'anno quando va bene dal Franchi. Uh-huh. E capite che se poi una piazza esige investimenti, esige un livello di sviluppo del club a livello europeo in termini di risultati sportivi, se fai l'incasso che le big d'Europa fanno in una partita, tu lo fai in un anno,
certo,
che c'è qualche problemino.
Sì,
una
sì,
partita,
sì. No, ma assolutamente, perché poi il modello era, non mi ricordo se era proprio lo stadio del Tottenham, Marco Conterio ci raccontava che veniva vissuto pure dagli studenti,
sì, con la biblioteca,
andavano
interna
a studiare con la biblioteca, quello.
Scusate, puoi costruire, devi costruire impianti che devono vivere in osmosi col territorio, con il quartiere in cui vengono costruiti, e quindi che devono avere dei servizi compatibili con quell'area e funzionali a quell'area. E quindi l'impianto sportivo vivrà i giorni della partita, i cosiddetti match day, ma avrà tutta una serie di, deve avere tutta una serie di attività e di funzioni che consentano alla società sportiva di fare ricavi indipendentemente dalla partita. E quei ricavi legati alla ristorazione, alle fiere, concerti, il museo, ma possiamo appunto immaginarci qualsiasi tipo di attività, ripeto, perché sia compatibile con il quartiere, con il territorio in cui quello stadio viene installato, e che danno la svolta dal punto di vista dei ricavi. Per quello, diciamo, andare a ristrutturare un impianto che ha tutta una serie di vincoli architettonici e storici e quindi non potrà mai essere quello che oggi serve, significa andare a buttare soldi. Se lo fanno i privati va bene, ma come dire, sono soldi di privati. Se lo si fa con soldi pubblici, beh, insomma, ripeto, i contribuenti e i consiglieri comunali dovrebbero essere forse un po' più attenti e un po' più veloci nel protestare, così come fanno quando c'è un progetto che magari minaccia un'area verde, che poi appunto bisogna andare a capire come, perché io ho l'impressione, diciamo, che l'esistenza di certe forze politiche viva soprattutto per momenti di contestazione. E vorrei capire quali sono le proposte di queste persone che dicono no e basta.
Un discorso propositivo, effettivamente. No, io vorrei capire come si innesta proprio in questo tuo discorso qui, perché mi sembra che calzi a pennello, cioè nel il discorso che faceva Bodi del fondo finanziario immobiliare per gli stadi. Lui ha parlato soprattutto della ristrutturazione, visto che prima stavamo parlando della ristrutturazione del Frank, di tutti gli stadi per il discorso europei. Però ecco, mi sembra un po' come dire, un discorso parallelo, e quindi che non si incontra con le esigenze private dei club, in questo senso, cioè rifare gli stadi dei club per ospitare gli europei o rifare gli stadi che già ci sono per ospitare gli europei, cioè è proprio una cosa che non parallela, ma non mi sembra ci sia un punto d'incontro. Totalmente. Che dici?
Beh, credo che sia stata una dichiarazione ancora parziale, nel senso che c'è un lavoro in atto rispetto a quello che è il volano, purtroppo è indispensabile in Italia, di un grande evento che possa spingere. Noi abbiamo perso un'occasione storica, diciamo, nel 2012, con l'europeo, appunto, che abbiamo perso durante la notte precedente all'assegnazione, perché doveva essere assegnata all'Italia e poi andò a Polonia e Ucraina, dove gli stadi sono stati fatti. E 20 anni dopo ci ritroviamo nella stessa situazione, in cui speriamo che ci sia un grande evento per poter fare da volano appunto alla realizzazione di nuovi impianti. Ora, quello che chiede per esempio la Serie A è che all'interno del governo ci sia una cabina di regia che possa appunto spingere i progetti di realizzazione di nuovi impianti finanziati dai privati.
Quindi però non ristrutturazione, perché lui ha parlato di ristrutturazione...
È evidente che in ogni
va completato in ogni, un po' il discorso
in diciamo. Ogni società, diciamo, ogni società dovrà in qualche modo farsi veicolo di un progetto di rinnovamento del proprio impianto, che sia un impianto nuovo o di ristrutturazione profonda di quello esistente.
Okay.
Lì si deve intrecciare il discorso, e per quello che serve una cabina di regia nazionale, perché il problema vero di tutte queste faccende poi è che si arriva al punto in cui c'è il funzionario del comune X che non mette la firma su un foglio e su uno degli innumerevoli passaggi della procedura perché ha paura che un domani gli arriverà una bella denuncia per abuso d'ufficio che, come dire, non manca mai, e quindi tutta una serie di passaggi diventano complicatissimi. Immaginate che per costruire, per dire, un palazzetto da 5.000 posti come si sta facendo a Cantù, si sta tentando di fare a Cantù, ed è il progetto privato pubblico fatto in base alla legge Stati che è arrivato più avanti perché ci vorrà solo il bando, ma sono dovuti intervenire 37 enti.
Madonna.
37 enti, semplicemente stiamo parlando di un palazzetto, investimento da una quarantina di milioni, 5.000 posti per un palazzetto polivalente, ma immaginate, diciamo, la complicazione di questa procedura applicata a uno stadio da 50-60.000 posti. Ecco. Allora, se non c'è una volontà politica di farli questi benedetti stadi, di rendere viva e concreta l'idea di semplificazione che c'era dentro la legge Stati, ormai anch'essa, come dire, vecchia, tutte le stratificazioni normative che sono state, ebbene, ci potrà essere la legge migliore del mondo, ma poi tutto questo si scontrerà sempre, ripeto, contro il funzionario dell'ufficetto X che non firmerà per paura bloccherà il progetto.
Ci sono una marea di componenti su questa cosa che poi è la famosa, perché a me mette paura solo citare questo, ma mette paura tra virgolette, nel senso, quando si parla di stati e si parla della conferenza di servizi, no? Cioè mi spaventa proprio questa cosa.
In teoria quella lì, per esempio, dovrebbe essere una sede in cui tutte le parti coinvolte, quindi gli enti coinvolti, ciascuno per la propria competenza, le soprintendenze, le regioni, le province, i comuni coinvolti da un determinato progetto, dovrebbero sedersi e in un tempo
infinito,
in un lasso di tempo ragionevole,
teoricamente,
sulla carta è ragionevole, nel senso che è previsto che debba essere, non so, in 3-6 mesi a seconda dei passaggi, e che se non lo fai dovrebbe intervenire addirittura il governo. Solo che questo non è accaduto mai, perché lì dentro poi ci sono le mille complicazioni.
Un labirinto, ti perdi proprio.
Una volta fatta, diciamo, la conferenza di servizio, poi si torna nei singoli uffici, ciascuno dei quali si arroga il potere di dover dare un certo ok, che però spesso diventa un veto o comunque un blocco. E quindi noi vediamo procedure che durano anni. Pensate Tor di Valle,
ecco,
lita la proprietà. Ecco, io non sono un esperto, diciamo, idrogeologico, no? Quindi non posso dire se lì lo stadio si poteva fare, c'era il rischio di alluvione o meno. Ma se un'azienda presenta un progetto per fare una cosa in una certa area, mi aspetto che gli enti preposti, nel giro, diciamo, di 1, 2, 3 anni, mi dicano se lì si può fare o meno.
Ma...
E poi dopo 8 anni non ho capito ancora se lì si poteva fare o non si poteva fare lo stadio.
Ma soprattutto, Marco, io che ti chiedo.
No, quel progetto appunto è fallito e la Roma ha perso 10 anni. Consideriamo il fatto che Inter e Milan, e chiudo, per ogni anno di ritardo dal non avere uno stadio nuovo perdono una cinquantina di milioni a
No,
tempo.
Era questa la domanda.
Sui soldi, bravi.
Esatto,
è quello, bravo. È quello che volevo chiedere pure io. Questi progetti poi, perché poi la Roma, al di là di tutte le componenti, ci sono state anche vicende, diciamo, legali, cioè giudiziarie.
Sì.
Al di là di quello, una società adesso che si mette lì, fa dei progetti, ma il progetto, ma quanto costa?
Devi pagare, perché tutta sono una serie di persone.
60-70 milioni, io mi ricordo del progetto Roma, cioè non è che tu dici...
Per arrivare, diciamo, all'ok definitivo...
Che tu poi inizi, sei quasi convinto che non ci arrivi all'ok definitivo, quindi vai lì e spendi...
Cioè nulla, sostanzialmente.
Ci sono tutta una serie di step previsti dalla legge in cui devi produrre dei piani.
Ecco. Che costano milioni e milioni di euro, non è che dici, sai, faccio...
La fase finale costano anche 40-50 milioni.
Non è che dici, vado dal geometra, mi faccio fare il disegno del progetto dello Stato. Cioè,
no. E infatti, diciamo, la cosa assurda, per esempio, di quel progetto è che ci sono stati diversi, al pubblico interesse, quindi degli step che in teoria dovevano essere definitivi e rispetto ai quali poi le autorità politiche hanno fatto dei passi indietro. Finché la proprietà a Roma... Non, quella vecchia, diciamo, di Pallotta, non ha deciso di cedere la mano, e i Friedkin, come dire, hanno poi optato per un'altra area su cui si sta lavorando e hanno cercato di avere un'interlocuzione sana con il comune.
Su Pietralata.
Se fosse rimasto Pallotta, a mio avviso avrebbe avuto ampi margini per fare causa al comune di Roma. Nel frattempo i come dire, responsabili politici di quella stagione sono andati, altri sono andati via, e la Roma avrebbe avuto, a mio avviso, la possibilità di vincere quella causa, ottenere il risarcimento di quanto speso più l'indennizzo sui danni per soldi che alla fine pagano i contribuenti. E questa è la cosa, diciamo, come dire, assurda, su cui la gente, come dire, normalmente non riflette. Insomma, sarebbe il discorso molto lungo.
No, lo so, però
accalora molto questo
no, ma è bravo, è quello, infatti, perché io mi metto nei panni di un club, mettiamo una milanese, un club delle due romane, che deve presentare un progetto, perché il comune ti dice devi presentare prima il progetto. Ma se io non so come va a finire, e al 90, al 100% finora è sempre andato a finire male, perché
guardate, Inter e Milan hanno presentato almeno 4 progetti, diciamo 2 completi, che accoglievano prescrizioni del comune, cioè come se tu fossi andato a comune perché devi ristrutturare la tua casa, ti presenti il progetto, il comune ti dice di sì, poi ci ripensa, dice no, ti diciamo sì se fai queste modifiche, tu rifai un altro progetto, ti ripresenti, dice ok, sapete che c'è di nuovo, aspettate le elezioni. Passano le elezioni e si dice no, aspettate, dovete fare, facciamo il dibattito pubblico, ma sono passati 2 anni, perché non l'hai fatto prima il dibattito pubblico? No, allora il dibattito pubblico, dove tutti sono ammessi a parlare, abbiamo recepito questo, quindi se volete il progetto lo ricambiate per la 4ª volta e dopodiché noi lo rivalutiamo.
E in tutto questo quanto hanno speso? Ne hai contezza le milanesi per fare tutta questi?
Guarda, diciamo non sono ancora entrate nella fase di progettazione che costa di più, quindi delle decine di milioni, dove devono essere impegnati, come dire, 300-400 professionisti per progettare tutto, perché tu devi progettare dall'impianto elettrico, diciamo, delle prese elettriche,
certo.
Cioè, parliamo di questo, diciamo che finora il costo è stato contenuto in qualche milione, diciamo 4-5 milioni, però sono stati soldi spesi per fare questi progetti, rispetto ai quali non si è capito nemmeno perché il comune era contrario o favorevole.
Io, no, ma infatti, guarda,
questa melina che è sconcertante da parte di persone che sono messe lì da noi, contribuenti, pagate, per decidere. Io voglio che si decida un sì o un no quando un'azienda in Italia presenta un progetto in un tempo ragionevole, che sia un'azienda di calcio o un'altra. Io voglio, come dire, come cittadino, come contribuente.
Io starei 4-5 ore a parlare, ma tutti i giorni, di questa cosa, perché effettivamente è veramente
servirebbero
appassionato, servirebbe per chiarirci le idee, perché poi Marco è bravissimo e chiaro nello spiegare, e oltre che a darci proprio delle nozioni e delle notizie. Però ti volevo chiedere in ultima battuta, questo fondo immobiliare che propone Abodi, che cos'è, in soldoni? Perché lui parla anche di apporto da parte proprio dei comuni, no? Dei singoli.
Guarda, non te lo so dire, nel senso che è un'idea su cui si sta lavorando, e rispetto alla quale ti direi cose imprecise in questo momento.
Okay.
Nel senso che si vuole prevedere una cabina di regia governativa.
Sì, con i vari ministeri, alcuni ministeri chiave, ha detto lui.
Diciamo,
un comitato, sì, esatto.
E che possa parlare, diciamo, con i comuni in cui gli stadi poi dovranno essere.
E già questa mi sembra una novità positiva.
È quello che viene chiesto da tempo, e che a mio avviso è l'unica soluzione, anche perché, e chiudo, noi tra qualche mese dovremo appunto confrontarci per questa famosa candidatura, e ci confronteremo con un paese che è la Turchia, che è l'altra candidata.
Ah, bravissimo, che già sta più avanti sugli stadi, mi sembra di capire.
Erdogan. In contesti in cui, diciamo, ai loro non c'è una democrazia, e meno male che da noi c'è, voglio dire,
sì.
Però avendo sempre avuto il calcio e è consapevole l'importanza del calcio, ha fatto sì che venissero investiti in questi anni tra 3 e 4 miliardi, non 1 miliardo e mezzo, 3 e 4 miliardi per fare una dozzina di stadi nuovi,
quindi
più per ristrutturare un'altra ventina. Quindi se la UEFA dovreste giudicare, tant'è che la prossima finale di Champions si farà a Istanbul.
Esatto.
La Turchia si è già candidata 3 volte, credo, questa è la 4ª consecutivamente per avere gli europei, sarà sempre battuta. L'ultima volta ha perso con la Germania, ma con l'Italia, diciamo, vincerebbe a mani basse, perché non c'è confronto. L'unica nostra speranza e che appunto il legame politico anche che c'è tra Gravina e Čeferin, che si è consolidato dopo la Super Lega, e quando l'Italia ha rifiutato la proposta dell'Arabia Saudita di organizzare insieme il Mondiale del 2030, ebbene ci dia fiducia, e quindi sulla base dell'impegno del governo e anche di questo fondo, che proviamo a capire come sarà, ci possa appunto fare un'apertura di credito rispetto agli stadi che noi avremo nel 2032, perché se dovessero giudicare come l'attualità, noi perderemmo con la Turchia, ma perderemmo di nuovo con la Polonia, perderemmo con tanti altri paesi in cui sono stati fatti gli stadi. Negli ultimi 10 anni sono stati fatti più di 150 stadi in Europa. Contate voi quanti di questi 150 nella nostra penisola.
Marco, io ti ringrazio. Ovviamente queste linee qui, dicevi di Ceferin e quanto altro sulle linee dove sta andando anche il calcio, il tuo libro, che è davvero interessante, Le nuove guerre del calcio, che poi alla fine insomma tutto torna lì, tutto torna lì, fra anche i ruoli ovviamente dei paesi arabi ormai che diventano fondamentali a livello economico. Chissà se li costruiranno loro da noi gli stati, perché anche
l'avevano proposto,
è per quello te lo dico, perché ce l'avevi detto,
candidatura.
Esattamente, benissimo. Marco, un abbraccio e buona serata. Grazie
a voi, buon lavoro.
Grazie a Marco Bellinazzo, sempre davvero interessante. Linea che va alla regia, restate con noi.